Ecco, prima di affrontare il tema del giorno, c'è la parte del Padre nostro che ci interessa, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e vorrei recuperare un aspetto che abbiamo accennato ieri durante l'omelia, questo fatto di Mosè che ha scombussolato qualcuno. No, io ci ho pensato un attimo e penso che io credo che la scrittura abbia bisogno anche di essere interpretata, cioè mi sono chiesto seriamente quale significato potesse celarsi dietro questo fatto che dopo 40 anni di fatica, di impegno, di dedizione, questo uomo Mosè, il profeta, al momento di entrare nella terra promessa non entra. C'è qualcosa lì dietro, c'è un significato per noi? Io credo di sì. Allora vi lascio degli spunti che mi provengono anche come sollecitazione da un libro che magari poi vi do il titolo, perché è un libro secondo me interessante. Mosè ha compiuto un lungo viaggio. Allora la riflessione che vorrei proporvi è sul viaggio, ogni viaggio, ma il viaggio più importante che compiamo, che è il viaggio della vita. La vita è un viaggio. E forse io credo che dobbiamo imparare che l'essenziale di un viaggio, compreso quello della vita, non è la meta. Mosè ha compiuto un lungo viaggio, ma non ha conosciuto la meta. Ma forse perché è proprio così che l'essenziale, la cosa più importante di un viaggio non è la meta, come l'abbiamo intesa noi, perché per noi meta, purtroppo noi occidentali e soprattutto quelli di questi ultimi decenni, abbiamo confuso la meta con lo strappare un nastro, come vincere, come alzare la coppa. Per noi meta coincide con vittoria, non è così. La meta per noi occidentali è diventata la conclusione vincente di una performance. E quindi la vita o è performativa, o è ad alto livello, o sei un perdente. Ci hanno insegnato, e purtroppo si insegna ancora ai bambini, che dobbiamo arrivare vincitori alla meta, in ogni ambito della vita, sapete? In tutti gli ambiti, altrimenti sei uno sconfitto, sei un perdente. Allora abbiamo concepito la vita come noi occidentali siamo molto dualisti, ecco perché dovremmo imparare molto dall'Oriente, dall'estremo Oriente, no? Dove c'è l'unità. Per noi è tutto, noi siamo manichei, è tutto bianco, nero, quindi tutto vittoria, tutto sconfitta, tutto premio, tutto gara. Allora, la sapienza, forse Mosè ci sta insegnando con quell'episodio, che si può avere ragione della vita anche senza vincere. Si può avere ragione della vita, la vita può avere un senso anche se non vinci. Gli antichi, soprattutto i romani, ci hanno insegnato che qualunque meta non è mai il punto di arrivo. La meta, non so se avete presente in un circo, la meta è un ammasso di pietre che indica la svolta. Dove i cavalli dovevano svoltare, quella era la meta. Quindi la meta non è mai il punto di arrivo, è sempre un punto di svolta. Questa è la meta. Per cui il senso di qualunque scelta, di qualunque viaggio, di qualunque modo in cui ti gioca la vita, non è mai il punto di arrivo, non coincide dove si arriva. Tutto sta nel perché si parte. Tutto sta nel perché si parte. Quindi, prima dicevo, si può avere ragione della vita anche senza vincere, ma perché si è avuto una ragione per partire? I grandi viaggiatori avevano un grande perché nel mettersi in cammino, e i grandi racconti dei grandi viaggiatori ci dicono che le cose migliori le hanno scoperte non alla meta, ma durante il viaggio. C'è la tradizione taoista, il libro del Tao, che è il libro della religione cinese, ecco, ci dice questo, che la meta è la via. La meta è la via, è il viaggio la meta, perché il viaggio ti fa svoltare, ti fa cambiare in qualche modo la prospettiva, la concezione, no? Le cose migliori tu le vivi viaggiando, durante quel viaggio. Ecco, non confondiamo mai la meta con il senso. Ecco, gli antichi ci insegnano che meta non è affatto l'obiettivo, fare centro. Quando si viaggia anche nella vita, vincere non c'entra nulla, vincere non c'entra nulla. Perché il viaggio ti ha trasformato, il viaggio ti ha fatto comprendere delle cose. C'è un libro della Bibbia che tra l'altro sarebbe un libro su cui fermarsi anche come coppie, e forse non so se l'avete affrontato come in un campo, è il libro di Tobia.
Sì.
Voi avete presente questo ragazzo Tobia che fa questo lungo viaggio, ma è impressionante che le cose più grandi che gli succedono è lungo la strada, non la meta. Cioè l'obiettivo era, la meta era prendere un po' di denaro del padre, ma nel frattempo ha sconfitto il male, ha trovato l'amore, ha vinto il maligno, tutte queste cose qua, no? È stato un uomo trasformato. È il viaggio che ci trasforma. Quindi la meraviglia, la liberazione, in fondo è scoprire che il primo passo di ogni scelta non è raggiungere l'obiettivo, ma accettare il cambiamento che porta con sé. Il primo passo di ogni scelta, di ogni cammino, di ogni viaggio, non è mai raggiungere l'obiettivo, ma accettare il cambiamento che porta con sé. Molte volte noi non raggiungiamo l'obiettivo, non siamo vincitori agli occhi del mondo per le scelte che facciamo. Non strappiamo nessun nastro, pensate ai poveri, pensate a quelli con una malattia, pensate ai fragili, pensate, loro non alzeranno mai la coppa, ma hanno una grandissima dignità, perché stanno vivendo la vita come possono viverla, in quel tragitto. E per un genitore penso che è importante far passare queste cose ai figli, se no stiamo costruendo dei ragazzi, delle persone, delle macchine performative. Devi essere performante per raggiungere la meta e essere riconosciuto vincitore da tutti. La vita non si esaurisce in un applauso, La vita non si esaurisce in un applauso. Ecco, forse sono un po' i pensieri che mi sono venuti grazie a Mosè che non entra da vincitore nella terra promessa. Ecco. Allora, il tema invece di oggi, il tema del dacci oggi il nostro pane quotidiano. Beh, anzitutto il termine pane, chiede la diocesi di Pinerolo, avrà letto il libretto del vescovo sulla mensa, sul pane, e lì c'è veramente una grande ricchezza. Il pane, in ambito, noi purtroppo occidentale abbiamo perso il significato profondo del pane, forse ancora i nostri vecchi possono dirci qualcosa sul pane, noi il pane è superfluo, no, ormai, noi, nell'ambito semitico il pane è la vita, al tempo di Gesù, quando Gesù parla, il pane è simbolo della vita, coincide con la vita. Quindi questo è interessante. Quindi quando Gesù dice, Padre, dacci oggi il nostro pane, quel pane è sinonimo di vita. In greco, tra l'altro, voi non troverete dacci oggi il nostro pane quotidiano, non c'è quotidiano. C'è un termine che è difficile, di difficile traduzione, che dovessimo tradurlo letteralmente, si dovrebbe tradurre dacci oggi il nostro pane sovrasostanziale. Termine però interessante, sovrasostanziale. Sovrasostanziale. Proviamo a usare un altro termine. Dacci quel pane che è capace di nutrire la nostra vita eterna. Quindi, capite, non è il pane della tavola, ecco, no, qui non si sta chiedendo il pane, il cibo, ecco, no? Qui si sta chiedendo qualcosa di molto più profondo. Dacci, il pane sostenta la vita biologica, ma Gesù ci fa intendere che esiste un altro cibo, un altro pane, che sostenta un altro tipo di vita. Allora vorrei fermarmi su questo altro tipo di vita. E qui andiamo sul difficile. Aspettavo giovedì perché... No, ieri... penso a lunedì... Però... No, no, si cresce, no? Bisogna... Ecco, i musicisti ci insegnano che... prima si fa vedere tutti tranquilli. C'è Danny, dov'è? Ah, ecco, ecco. E poi sempre un po' difficile, poi sempre più complicato, poi no, più ci si allena, più sei in grado di suonare pezzi complessi. Ma quanti tipi di vita abbiamo noi? Se voi leggete il Vangelo in italiano, troverete sempre il termine vita. Io sono venuto perché abbiano la vita, e la vita in abbondanza, questa è la vita eterna, che conoscano te, avanti così, sempre vita, magari aggiunto con delle aggiunte per specificare. In greco, il greco è un, tra l'altro è un, già l'italiano è molto più ricco di molte altre lingue. Il greco però è molto più ricco dell'italiano. In greco ci sono tre termini per dire vita, tre sfumature, che purtroppo quando noi lo traduciamo dobbiamo tradurre per forza vita, no? Capite? Noi abbiamo un termine solo, però in greco ci sono tre sfumature. E come renderle? Bisogna parlarne. Cioè. Sono psuche, scritto psiche con la y, psiche, e psuche in greco. E guardate che non ha nulla a che fare con la psiche, psicologia, psiche, mente. Questo abbinamento è avvenuto tra il 16 e il 17 secolo, quindi molto tardi. Comunque, psuche, bios e zoe. Tra l'altro è nata la figlia di una mia amica che l'hanno chiamata Zoe, bellissimo, Zoe. È un bellissimo nome di... Quindi, psuche, bios, zoe. Quando Gesù parla che c'è un'altra vita oltre la vita del biologica, Bios, da bios deriva biologia, deriva biografia, quindi vita, la nostra vita concreta, la nostra ciccia, la nostra, quello che vediamo, no? Questa è la bios, che noi mangiamo il pane della tavola per sostenerlo. Ma c'è una vita più profonda della vita bios, che è la zoe. Ecco, Gesù è venuto a dirci, in fondo in tutto il Vangelo è volto a dirci come nutrire e far crescere questa zoe. Possiamo dire la supervita, la vita per eccellenza. È quella vita che, quando arriverà la morte biologica, lei continuerà. No, anche perché anima non è un termine biblico, non è un termine evangelico, anche questa è una riflessione più tardiva. Gesù non parla mai di anima. Possiamo anche chiamarla anima, ecco, però si è intesa in questo senso, no? Di supervita. La vita dell'universo, la vita che sta muovendo l'universo, la vita che fa deflagrare un seme, lo fa diventare stelo di grano, la vita che c'è dentro un albero, la vita che continua ad andare avanti, e quando tutto muore e tutto rinasce perché tutto va avanti, questo flusso di energia, questa è la Zoe, che ci sta attraversando, attraversa la nostra biografia, il nostro bios, ma poi lei continuerà. Il bios non ci sarà più, ma la zoe continuerà. Cioè la zoe è una vita che non ha avuto origine e non avrà fine. La zoe è proprio questa vita di una potenza che neanche la morte potrà toccare. Ecco, Gesù è venuto a dirci come nutrire questa zoe, perché noi l'abbiamo dentro, ci sta attraversando. Noi non siamo fatti soltanto di bios, è importante nutrirla il bios, ma poi c'è la zoe, c'è questa super vita. E allora qui facciamo l'altro passo un po' complesso. Qualcuno ieri mi diceva, ma cos'è sta vita eterna? Ci puoi parlare della vita eterna? Quando Gesù dice in Giovanni, io sono venuto perché abbiano la vita, e la vita in sovrabbondanza, o quando Gesù, quando troviamo la vita eterna, questa è la vita eterna, in greco non esiste la parola vita eterna, si traduce in italiano zoe. Zoe in greco viene tradotto nel Vangelo con vita eterna, e noi purtroppo, noi cattolici, l'abbiamo identificata con la vita dopo la morte, ma la vita eterna non è quella. La vita eterna è questa qui, che possiamo vivere a patto che la coltiviamo, la nutriamo. La vita eterna, sì, vita eterna, che è un brutto termine, perché se è andato a un funerale di qualcuno, il prete parlerà di vita eterna pensando alla vita dopo la morte, ma non è quella, Gesù non intendeva quella. Raymond Panikkar è un grande teologo, lui è morto ormai da diversi anni, non so se lo conoscete, se non lo conoscete vi consiglio magari di accostarlo. È stato un prete cattolico, lui è padre indiano, madre spagnola, lui si è formato, ha vissuto molto in Estremo Oriente, quindi lui si riteneva buddista, si riteneva induista, ma al contempo si riteneva prete cattolico. Proprio lui era di tre religioni diverse, no? Contemporaneamente. Era di una profondità impressionante, uno dei più grandi teologi del XX secolo. Raymond Panikkar. Panikkar, Raymond Panikkar, una N2K, Panikkar ha scritto tantissimo, e lui quando spiegava questa cosa, lui è molto difficile quando scrive, ma se lo ascoltate su YouTube ci sono molti video suoi, tra l'altro è simpaticissimo, è molto semplice, era un poliglotta, parlava, e quindi parla molto bene anche l'italiano. E lui dice, pensate alla goccia d'acqua. Ecco, io credo che l'unica cosa che vi ricordate di questo campo sarà questo esempio, però almeno portarsi via una cosa dal campo è interessante. Neanche questa?
No,
almeno questa, ecco.
Anche Mosè soprattutto.
Ecco, Mosè e la goccia d'acqua, dai.
Poi da domani.
Ma quelli dobbiamo ancora...
Lui dice, provate a pensare a una goccia d'acqua, no? E proprio, facciamo questo... questo sforzo di pensare a una goccia. Cos'è una goccia d'acqua? La goccia d'acqua è una goccia di acqua, però la goccia ha una forma, che è la forma della goccia, ha una pellicola che contiene l'acqua, ha un peso, noi potremmo pesare una goccia d'acqua, ha una misura, possiamo misurare una goccia d'acqua. Lui dice, ma questa goccia d'acqua a un certo punto cade nell'oceano e scompare, attenti, come goccia d'acqua, ma non scompare l'acqua della goccia. Noi, esseri umani, dice Panikkar, siamo delle gocce d'acqua, con una forma, con un peso, siamo misurabili, siamo quantificabili come età, quindi noi siamo una goccia d'acqua. Verrà un momento in cui, con la morte biologica, cadremo nell'oceano, che per noi è l'oceano dell'amore di Dio, ma scompariremo come gocce d'acqua, ma l'acqua che siamo non scomparirà, non può scomparire l'acqua. Cos'è che rimane? L'acqua della goccia, e l'acqua della goccia è questa super vita che ci portavamo dentro, la pellicola, la forma, il peso, quello è il bios, ok? Quella è vita, che ci è servito per un po' di tempo, ma l'acqua della goccia che non scompare, perché provate a pensare all'acqua, l'acqua non può scomparire, si trasforma. Qui in questa atmosfera c'è ancora l'acqua, l'umidità che è servita a fare il pane a Carlo Magno, cioè la vita non, l'acqua non può, si trasforma, capite? Ma non può sparire. Questa è la Zoe, questa è la vita eterna, questa è quella... quel qualcosa che si trasformerà ma non scomparirà. Però, attenti, Gesù ci dice, anche Panikkar ci dice, che questa vita in questo bios ci è dato per renderci conto, diventare consapevoli che siamo l'acqua della goccia. E non perdere tempo soltanto a curare la forma, perché quella scomparirà. È importante, è il nostro involucro, ci aiuta ad andare avanti, però a un certo punto diventa polvere. E Gesù dice, allora coltiva questa acqua, coltivala, diventane consapevole. Ecco perché dacci oggi questa vita sovrasostanziale, questa vita eterna che non finirà mai, ma daccela nel senso, abbiamo imparato che se noi chiediamo qualcosa in realtà è per farcene consapevoli, cioè tradotto, diventiamo consapevoli che abbiamo una vita breve per coltivare questa acqua e fare in modo che non sparirà, costruiamola, perché c'è tutta la nostra responsabilità lì dentro. La vita eterna è questa, la vita eterna è da questa parte, è la super vita. Io guardate che da quando ho intuito questa cosa, ho avuto veramente una pace impressionante, perché può capitarti di tutto nella vita, ma poi tutto non finirà, cioè è tutto in trasformazione, tutto andrà avanti, tutto... voi pensate anche Io ho perso mia madre 4 anni fa, no? E quando ho intuito questa cosa, grazie a Panica, grazie al Vangelo, alla vita, questo concetto di vita eterna, cioè io so che mia madre è questa acqua che non è sparita, non si è consumata, perché ha passato una vita attraverso l'amore a costruirsi come goccia d'acqua, o meglio come acqua della goccia in qualche modo. E quindi lei si è trasformata, certamente, ed è qui, sotto un'altra... è presente, perché quello non può morire, la vita non può morire, questa super vita non può morire. Capite, tutto questo viene chiesto in dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci questa consapevolezza, aiutaci a coltivare questo amore, fa che le nostre relazioni siano tutte nella costruzione di questa acqua che siamo. Ieri a tavola con qualcuno si diceva, ma Gesù non parlava dell'acqua della goccia, no? Ma parlava della casa sulla roccia, ad esempio, no? Noi, attraverso l'amore, noi costruiamo questa casa sulla roccia, verrà la tempesta, ma rimarrà lì, cioè ciò che è costruito, ciò che è edificato sull'amore non potrà conoscere la fine, non potrà conoscere la fine. Alla fine verrà il diluvio, la morte biologica, verrà. Ma se tu costruisci tutto sul bios, se tu costruisci tutto sull'apparenza, se edifico soltanto la parte estetica della tua vita, avviene la tempesta, la morte biologica, e porta via tutto, e di te non rimane niente. Non rimane niente. C'è un'altra immagine molto bella, non so, chi mastica un po' il Vangelo forse si ricorderà. Siamo verso la fine del Vangelo di Matteo, nella zona cosiddetta escatologica, comunque Matteo comincia a fare dei discorsi escatologici perché si sta avvicinando alla fine di Gesù, e Gesù lascia un'immagine molto forte, anche molto bella. Lui parla di Noè, non di Mosè, di Noè. Noè dice, al tempo di Noè, dice Gesù, tutti facevano le stesse cose, quindi anche Noè. Compravano, vendevano, si sposavano, si univano, partorivano figli, facevano da mangiare, tutti. No, la vita è questa, la vita anche quella di Noè. Ma Noè a un certo punto fa un gesto folle. E la follia di Noè è questa. Noè, allora, siamo in un ambito semitico, siamo in mezzo al deserto, fa un caldo boia, non c'è un albero in... una steppa solitaria, e Noè riceve un ordine da Dio e gli dice: costruisci una barca. Sì, ma siamo in mezzo al deserto, costruisci una barca. Voi pensate, chi passava di là e vedeva Noè a costruire sta arca in mezzo al deserto, cosa stai facendo? Costruisco una barca, perché, non lo so, mi hanno detto di costruire la barca, no? Quindi la follia dell'amore, no? La follia dell'amore, l'amore o è folle o non è. Però viene il diluvio e tutti quelli che facevano le stesse cose degli altri ma non hanno costruito la barca, l'arca, vengono spazzati via. L'unico che solca la morte, fuori di metafora, l'unico che solca la morte è Noè, perché durante la sua vita, quando tutti facevano le stesse cose, lui in più, si è costruita l'arca, fuori di metafora, usciamo dalla simbologia. La vita ci è data per costruirci un'arca capace di solcare la morte quando ci toccherà. E ci si costruisce l'arca attraverso l'amore, capite? Attraverso l'amore. La vita ci è donata per costruirci in modo tale, per farci capaci di solcare l'ultimo uragano che è la vita, che è la morte, scusate, la morte biologica. Questo è il significato dell'arca di Noè. Allora, capite perché è importante non sprecare nulla di questa vita? Perché se noi non ci facciamo capaci di costruirci galleggianti in qualche modo, no? Perché la morte altrimenti ci porterà via con sé e di noi non rimarrà nulla. E vi lascio questa suggestione molto bella, forse un po' spinta, ma è molto bella come intuizione che anch'io ho ricevuto. Gesù di Nazareth, allora, se voi leggete il brano, mi sembra che adesso l'episodio dell'arca di Noè, forse 21, non so, siamo in Genesi. E, a un certo punto si dice che l'arca va a incagliarsi sulla punta di una montagna che si chiama Ararat. E questa arca aveva soltanto un'apertura sul lato destro, che alla fine, quando le acque finalmente si riabbassano, sulla fiancata di questa arca c'è un'apertura da cui uscì Adamo con la sua famiglia e gli animali, uno per specie, e quindi si è avuto una ricreazione. C'è un'altra immagine che si chiama Gesù di Nazareth, che si è costruito durante una vita capace di solcare la morte, perché Gesù si è giocata la vita sull'amore. Lui è salito su un legno che si è incagliato su un'altra punta che si chiama Golgota, e dal suo squarcio laterale del suo costato, lui è l'arca, no? È uscito sangue d'acqua, battesimo, eucaristia, cioè la rinascita di una nuova umanità. È fantastica. Capite? Noi dobbiamo, credo, come cristiani, siamo... Noi che siamo qua, è vero, siamo fortunati, le nostre nonne, le nostre madri non avevano questa fortuna, però oggi noi abbiamo gli strumenti di leggere il Vangelo e la Bibbia in questo modo, capite? Ed è di una ricchezza impressionante, perché possiamo giocarci la vita adesso su queste cose. Quindi dacci oggi questo pane sovrasostanziale e questa... Dacci, facci capaci di vivere in questo modo. Perché questo quotidiano? Perché Gesù ha sentito il bisogno di dire quotidiano? Non bastava una volta per sempre. Qui bisogna rifarsi a un altro passo dell'Antico Testamento. Siamo nel libro dell'Esodo, capitolo 16. Voi avete presente, a un certo punto il popolo nel deserto ha fame e invoca un cibo, no? E Dio, Mosè invoca Dio, e Dio gli manda la manna. Se voi leggete quel passo, ve lo leggo io. Mattino si alzarono, c'era tutta la manna. Gli israeliti fecero così, ne raccolsero chi molto, chi poco, si misurò con l'omer, un'unità di misura. Colui che ne aveva preso di più non ne aveva troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Mosè disse loro, attenti, nessuno ne faccia avanzare fino al mattino. Essi non obbedirono, ma in quel modo, su quella manna, vi si generarono vermi e la manna imputridì. Capite? Ecco perché Gesù, chiedete il quotidiano, cioè ciò che è accumulato va perduto. Cioè, noi abbiamo bisogno di qualcosa che stasera in qualche modo finisca, perché domani torniamo a richiederlo. Le cose accumulate finiscono di essere dono, o meglio, finiscono di essere concepite, recepite come dono, ma come possesso, e si riempiono di vermi. Le cose accumulate soltanto per sé imputridiscono. C'è una grande sapienza qua dietro, C'è una grande sapienza. Dacci il pane che ci sostenta per l'oggi, e domani mattina io torno a richiederselo, perché tu sei padre. Se io lo tengo per una settimana, per un mese non mi riconoscerò più figlio, perché non ti chiedo più, capite? Ciò che è trattenuto va perduto. Per tutto. E amplio questo aspetto, allora io non credo in miracoli, penso che l'abbiate capito.
No.
Intuizione.
Cioè io non posso pensare che Gesù abbia camminato sulle acque, abbia fermato la tempesta, abbia moltiplicato pane e pesci, così. Però bisogna avere una lettura sapienziale della scrittura, ovviamente. Cioè, vi ho detto ieri, no? Gesù che risuscita, apre gli occhi ai ciechi, fa udire i sordi, no? C'è qualcosa di molto più grosso lì dietro. Prendiamo un miracolo che si chiama, è uno dei cosiddetti miracoli di natura. C'è solo un miracolo che viene raccontato 6 volte nel Vangelo, che è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ora mi dico, se gli evangelisti raccontano 6 volte lo stesso episodio, vuol dire che è di una portata impressionante, vuol dire che è molto importante. Cosa ci sta lì dietro? Cioè io non posso pensare che Gesù ha 5 pani e 2 pesci e poi fa una formula e poi ce n'è per tutte, migliaia di persone. È un po' come le noccioline di Don Bosco, no? Cioè, Don Bosco si narra che aveva poche noccioline e aveva tanti ragazzi, però questo sacchetto non finiva le noccioline. No? Sono leggende, no? Che in qualche modo aiutano a maturare un'altra sapienza. Allora, innanzitutto 5 pani e 2 pesci, 5 più 2 fa 7, 7 è un numero importante nella scrittura, vuol dire il numero della completezza, il numero della perfezione, cioè il numero della totalità. Cosa vuol dire? Beh, 5 pani e 2 pesci tra l'altro era la porzione giornaliera di un operaio, in questo caso di un pescatore, tolto quello non ce n'è più. Non si sa se domani il pescatore mangiava ancora. Oggi che c'è quella porzione, lui mangerebbe, avrebbe mangiato, lui. Quindi quel giorno era sicuro, ma domani non sapeva. Quindi razione quotidiana, giornaliera di un operaio. E ora di pranzo, la gente ha fame, sto ragazzo dice, ma io ho il mio baracchino con questa roba, però è mio, oggi mangio io, domani non so se c'è. Bisogna scegliere. Tentazione significa scelta in greco, tentazione, scegliere, decidere. Questo ragazzo è stato tentato o trattenere per sé o darlo. L'ha donato e quel cibo si è moltiplicato. Talmente tanto che ne portarono via 12 ceste piene. 12 è un numero importante nella Bibbia, sta a significare le 12 tribù di Israele e i 12 mesi, quindi vuol dire che quelle sporte piene sarebbero bastate per tutti e per sempre. La logica che ci sta lì dietro qual è? Capite? Il miracolo non è quello che Gesù ha fatto, il miracolo è entrare in una mentalità, in una forma mentis per cui tu quel poco che hai, anche quel poco che hai, che ti basterebbe soltanto per oggi, se hai il coraggio di donarlo, di condividerlo, molto bello quello che diceva ieri Laura, no? Non so se lo diceva a tutti o a me, che a volte si è trovata proprio con poco, no? E l'ha condiviso anche con i vicini, no? È fantastica questa cosa qua, no? Quel poco che hai, se condiviso, è moltiplicato. Ciò che viene condiviso, anche se poco, ne basterà per tutti. Questa è la logica dell'amore. Ma ciò che è trattenuto si imputridisce, finisce. Ne basta al massimo per te, ok, per oggi, ma è finita, basta. E Gesù ha fatto molta fatica a far passare questa idea, eh? Dai, dona, condividere. Guardate che la questione, Gesù non ha mai fatto un discorso sulla povertà fine a se stessa, eh? La povertà è sempre una maledizione. Gesù ha fatto un discorso di condivisione, che è un'altra cosa. Condividi. Fai in modo che anche gli altri possano partecipare di ciò che hai tu, la condivisione. il ricco Epulone, che viene raccontato da Luca, questo grasso e ricco signore vestito di bisso, cioè una stoffa preziosissima, non era cattivo, era semplicemente sbadato, non si è accorto che alla sua porta c'era uno che stava morendo di fame. Quindi Gesù non giudica questo uomo perché è cattivo, ma perché è distratto, no? Cioè Gesù non condanna la ricchezza, stiamo attenti, Gesù non condanna la ricchezza perché è ricchezza. Gesù condanna la non condivisione della ricchezza. Ecco allora cosa vuol dire la moltiplicazione dei pani. Ecco cosa vuol dire questo quotidiano. La vita non può essere accumulata, soltanto ricevuta e donata. Noi diciamo dacci oggi il nostro pane. In Luca 6 abbiamo date e vi sarà dato. È interessante, è come se il dono fosse legato al nostro dare. Cioè noi riceviamo nella misura in cui doniamo. Lo vedremo domani forse nel perdono. Dio ci perdona nella misura in cui perdoniamo, capite? È tutto un circolo, il circolo dell'amore. Donare, ricevere, ricevere, donare. Perdonare, essere perdonati. Nel Vangelo la parola amore è un verbo declinato soltanto nel verbo dare. Dare nel senso di condividere, non far cadere dall'alto. Quella si chiama elemosina. La vera fame comincia quando tengo il mio pane per me. E un altro passaggio molto importante nel Vangelo: ci si sfama soltanto sfamando gli altri, ci si disseta dissetando gli altri. In Isaia c'è un bellissimo passaggio che ci dice che le nostre ferite vengono rimarginate nella misura in cui curiamo le ferite di qualcun altro. Cioè, tu sei la mia felicità, tu sei il mio compimento, la cura che io nutro nei tuoi confronti cura la mia esistenza. Ecco perché non potremo mai fare a meno degli altri. Ci si scalda comprendo gli altri. Si è liberati visitando i carcerati, si guarisce facendo visita agli ammalati, questa è la logica del Vangelo. C'è poco da fare, la relazione è la nostra vita.